Dal teatro del centro delle conferenze di Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto ed esprimiamo il nostro affetto a tutti coloro che in tutto il mondo stanno seguendo questo evento per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo stamattina la presenza dei membri della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli seduti sul podio. Per questa sessione la musica che è stata preregistrata sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square con la collaborazione di diversi direttori e organisti. Il coro ha aperto questa riunione cantando Awake and Arise e ora ci farà ascoltare Avanti Andiamo. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Randall K. Bennett dei 70. Dopodiché il coro intonerà Se il Salvatore fosse al mio fianco.
Thank you. Our loving Heavenly Father, we
nostro amato Padre Celeste, ti amiamo. Siamo grati profondamente per il piano di felicità e amiamo il tuo figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Siamo profondamente grati della sua espiazione. Cerchiamo di ascoltare le parole del tuo profeta e dei tuoi apostoli. Ti preghiamo di benedire il presidente Russell M. Nelson e di sostenerlo. Preghiamo, Padre, che tu possa riempire il nostro cuore con l'amore per te e per tuo figlio, per il tuo profeta e i tuoi apostoli e per tutti i tuoi figli. Ti preghiamo di benedire tutti coloro che soffrono. Padre, aiutaci ad amministrare in maniera più amorevole a coloro che sono nel bisogno e coloro che ci circondano. Preghiamo di poter essere coinvolti più pienamente nella tua opera di salvezza e di esaltazione. Ti preghiamo affinché il tuo spirito possa essere con noi mentre cerchiamo di fare la tua volontà, e diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Con l'annuncio dato ieri del rilascio dell'anziano L. Whitney Clayton come 70 autorità generale e della sua designazione come autorità emerita, desideriamo sottolineare che egli è stato rilasciato anche come membro della presidenza dei 70. L'anziano Brent H. Nielsen è stato chiamato come membro della presidenza dei 70 e lo si propone per il sostegno. I favorevoli lo manifestino. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente M. Russell Ballard, presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Lisa Harkness, prima consigliera della presidenza generale della primaria, e poi dall'anziano Ulysses Soares del Quorum dei Dodici Apostoli.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, durante l'ultima settimana del suo ministero terreno, Gesù insegnò ai suoi discepoli: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliol dell'uomo. Tra le cose che stanno per accadere, prima della sua seconda venuta, vi sono guerre e rumori di guerre, carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. In dottrina Alleanza il Salvatore ha detto: e tutte le cose saranno in tumulto, poiché il timore si impadronirà di ogni persona. Di sicuro viviamo in un periodo in cui le cose sono in tumulto. Tante persone temono per il futuro e molti cuori si sono allontanati dalla fede in Dio e in suo Figlio, Gesù Cristo. I notiziari sono pieni di resoconti di violenze. Calunnie e morali vengono pubblicate online. Cimiteri, chiese, moschee, sinagoghe e santuari religiosi subiscono atti di vandalismo. Una pandemia globale ha raggiunto praticamente ogni angolo della Terra. Milioni di persone sono state contagiate. Più di un milione sono morte. Le cerimonie di diploma e di laurea, le riunioni di culto, i matrimoni, il servizio missionario e un'infinità di altri eventi importanti della vita sono stati stravolti. Inoltre, innumerevoli persone sono rimaste sole e isolate. Gli sconvolgimenti economici hanno creato delle difficoltà davvero a tanti, soprattutto ai più vulnerabili tra i figli del nostro Padre Celeste. Abbiamo visto persone che hanno esercitato con ardore il loro diritto di protestare pacificamente e abbiamo visto folle furiose in rivolta. Contemporaneamente continuiamo ad assistere a conflitti in tutto il mondo. Penso spesso a chi tra voi sta soffrendo, è preoccupato, impaurito o si sente solo. Assicuro a ciascuno di voi che il Signore vi conosce, che è al corrente delle vostre preoccupazioni e dei vostri affanni e che vi ama in modo intimo e personale, profondo e perpetuo. Ogni sera, quando prego, chiedo al Signore di benedire tutti coloro che portano il fardello dell'afflizione, del dolore, della solitudine e della tristezza. So che altri dirigenti della Chiesa offrono la stessa preghiera. I nostri cuori, individualmente e collettivamente, sono rivolti a voi e le nostre preghiere sono rivolte a Dio in vostro favore. L'anno scorso ho trascorso diversi giorni nel nord-est degli Stati Uniti, visitando siti storici americani e della Chiesa, partecipando a delle riunioni con i nostri missionari e i nostri membri, e incontrando funzionari di governo e imprenditori. Domenica 20 ottobre ho parlato a un gruppo numeroso vicino a Boston, nel Massachusetts. Mentre lo facevo, ho sentito di dover dire: vi imploro di pregare per questo paese, per i nostri leader, per il nostro popolo e per le famiglie che vivono in questa grande nazione fondata da Dio. Ho anche detto che, come è accaduto nel passato, l'America e molte nazioni della Terra si trovano a un altro punto cruciale e hanno bisogno delle nostre preghiere. La mia supplica non faceva parte del discorso che avevo preparato. Tali parole sono giunte quando ho sentito lo Spirito spingermi a invitare i presenti a pregare per il loro paese e per i loro leader. Oggi estendo a tutti i popoli di ogni nazione del mondo il mio appello a pregare. A prescindere da come pregate o da chi pregate, esercitate la vostra fede, qualunque sia la vostra religione, e pregate per il vostro paese e per i vostri leader nazionali. Come ho detto lo scorso ottobre nel Massachusetts, oggi siamo a un punto cruciale della storia e le nazioni della Terra hanno un disperato bisogno di ispirazione e guida divine. Tutto questo non riguarda la politica o le normative, ha a che fare con la pace e con la guarigione che possono giungere tanto alle singole anime quanto alle anime delle nazioni, alle loro città, ai loro paesi e villaggi, tramite il principe della pace e la fonte di ogni guarigione, il Signore Gesù Cristo. Negli ultimi mesi ho avuto l'impressione spirituale che il modo migliore per contribuire all'attuale situazione mondiale è che tutti i popoli facciano maggiormente affidamento su Dio e volgano il proprio cuore a Lui in preghiera sincera. Diventare più umili e cercare l'ispirazione del cielo per resistere a ciò che ci aspetta o per superarlo sarà per noi il modo più sicuro e certo per avanzare con fiducia in questi tempi difficili. Le scritture danno risalto alle preghiere offerte da Gesù durante il suo ministero terreno, come pure ai suoi insegnamenti sulla preghiera. Ricorderete la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno e il potere e la gloria per sempre. Amen. Questa magnifica preghiera mirata, ripetuta spesso da tutta la cristianità, chiarisce che è appropriato rivolgersi direttamente al Padre nostro che è nei cieli, per ricevere risposta a ciò che ci affligge. Pertanto, preghiamo per ricevere la guida divina. Io vi invito a pregare sempre, in ogni tempo. Pregate per la vostra famiglia, pregate per i leader delle nazioni, pregate per le persone coraggiose che sono in prima linea nelle battaglie attualmente in corso per contrastare le piaghe sociali, ambientali, politiche e biologiche che colpiscono tutti i popoli di tutto il mondo, i ricchi e i poveri, i giovani e gli anziani. Il Salvatore ci ha insegnato a non porci limiti in merito alle persone per cui preghiamo. Ha detto, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che si approfittano di voi e vi perseguitano. Sulla croce del Calvario, dove morì per i nostri peccati, Gesù mise in pratica ciò che aveva insegnato quando pregò dicendo, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Pregare sinceramente per coloro che possono essere considerati i nostri nemici dimostra che crediamo che Dio può cambiare il nostro cuore e il cuore degli altri. Tali preghiere dovrebbero rafforzare la nostra determinazione ad apportare qualsiasi cambiamento sia necessario nella nostra vita, nella nostra famiglia e nelle nostre comunità. Quali che siano il luogo in cui vivete, la lingua che parlate o le difficoltà che affrontate, Dio vi ascolta e vi risponde a suo modo e a suo tempo. Poiché siamo Suoi figli, possiamo rivolgerci a Lui per cercare aiuto, conforto e un rinnovato desiderio di fare la differenza nel mondo in modo positivo. Pregare per la giustizia, la pace, i poveri e gli ammalati spesso non basta. Dopo esserci inginocchiati in preghiera, dobbiamo alzarci e fare ciò che possiamo per aiutare. Aiutare sia noi stessi che gli altri. Le scritture sono ricche di esempi di persone di fede che hanno unito la preghiera all'azione per fare la differenza nella loro vita e in quella degli altri. Per esempio, nel Libro di Mormon leggiamo di Enos. Si è osservato che circa 2/3 del suo breve libro descrivono una preghiera o una serie di preghiere, e la parte restante riporta che cosa egli fece sulla base delle risposte ricevute. Abbiamo molti esempi di come la preghiera abbia fatto la differenza nella storia della nostra Chiesa, a partire dalla prima preghiera offerta ad alta voce da Joseph Smith in una radura boscosa vicino alla casa di tronchi di suoi genitori nella primavera del 1820. Mentre era in cerca del perdono e di guida spirituale, la preghiera di Joseph aprì i cieli. Noi oggi siamo i beneficiari di Joseph, il profeta, e di altri fedeli uomini e donne santi degli ultimi giorni che hanno pregato e agito al fine di contribuire a stabilire la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Penso spesso alle preghiere di donne fedeli come Mary Fielding Smith, che, con l'aiuto di Dio, condusse coraggiosamente la sua famiglia lontano dalle crescenti persecuzioni nell'Illinois alla salvezza in questa valle, dove la sua famiglia prosperò spiritualmente e materialmente. Dopo aver pregato fervidamente in ginocchio, ella poi lavorò duramente per superare le sue difficoltà e benedire la sua famiglia. La preghiera ci risolleverà e ci unirà come individui, come famiglie, come chiesa e come mondo. La preghiera influenzerà gli scienziati e li aiuterà a scoprire vaccini e medicine che porranno fine a questa pandemia. La preghiera consolerà coloro che hanno perso una persona cara. Ci guiderà così che potremo sapere che cosa fare per la nostra protezione personale. Fratelli e sorelle, vi esorto a raddoppiare il vostro impegno nella preghiera. Vi esorto a pregare nelle vostre camerette, nelle vostre passeggiate quotidiane, nelle vostre case, nei vostri rioni e, in ogni tempo, nei vostri cuori. Per conto dei dirigenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, io vi ringrazio per le vostre preghiere in nostro favore. Vi esorto a continuare a pregare affinché possiamo ricevere ispirazione e rivelazione per guidare la Chiesa in questi tempi difficili. La preghiera può cambiare la nostra vita. Motivati da preghiere sincere, possiamo migliorare e aiutare gli altri a fare altrettanto. Ho esperienza personale del potere della preghiera. Recentemente mi trovavo da solo nel mio ufficio. Avevo appena subito un piccolo intervento chirurgico alla mano. Era nera e blu, gonfia e dolorante. Seduto alla mia scrivania, non riuscivo a concentrarmi su questioni importanti ed essenziali, perché ero distratto da questo dolore. Mi sono inginocchiato in preghiera. Ho chiesto al Signore di aiutarmi a concentrarmi in modo che potessi svolgere il mio lavoro. Mi sono alzato e sono tornato alla pila di carte sulla mia scrivania. Quasi subito, nella mente, mi sono giunte chiarezza e concentrazione e sono riuscito a portare a termine le questioni pressanti che mi attendevano. L'attuale situazione caotica in cui versa il mondo può sembrare scoraggiante se consideriamo la moltitudine di problemi e difficoltà. La mia fervente testimonianza, tuttavia, è che se pregheremo e chiederemo al Padre Celeste le benedizioni e la guida necessarie, giungeremo a conoscere come possiamo benedire la nostra famiglia, i nostri vicini, le nostre comunità e anche la nazione in cui viviamo. Il Salvatore ha pregato e poi è andato attorno facendo del bene, sfamando gli affamati, dando coraggio e sostegno a chi era nel bisogno e portando amore, perdono, pace e riposo a tutti coloro che venivano a Lui. Egli continua a prendersi cura di noi. Invito tutti i membri della Chiesa, come pure i nostri vicini e amici di altri gruppi religiosi in tutto il mondo, a fare ciò che il Salvatore consigliò ai Suoi discepoli. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, per avere pace, per avere conforto, per avere sicurezza e per avere delle opportunità di servirvi gli uni gli altri. Quanto è grande il potere della preghiera e quanto sono necessarie oggi nel mondo le nostre preghiere di fede in Dio e nel suo Figlio diletto. Ricordiamo e apprezziamo il potere della preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando i nostri figli erano piccoli, la nostra famiglia ha trascorso qualche giorno vicino a un lago bellissimo. Un pomeriggio alcuni di loro hanno indossato i giubbotti di salvataggio e si sono tuffati da un pontile. La nostra figlia più piccola guardava con esitazione, osservando con attenzione i fratelli. Facendo appello a tutto il suo coraggio, si è tappata il naso con una mano e si è buttata. È riemersa immediatamente e con una nota di panico nella voce ha gridato: «Aiutatemi! Aiutatemi!» Ovviamente non rischiava affatto di morire. Il giubbotto di salvataggio stava facendo il suo lavoro e lei galleggiava in sicurezza. Avremmo potuto allungare la mano e riportarla sul pontile senza troppa fatica. Eppure, dal suo punto di vista, aveva bisogno di aiuto. Forse era per l'acqua fredda o per la novità di quell'esperienza. Ad ogni modo, è risalita sul pontile dove l'abbiamo avvolta con un telo asciutto e ci siamo complimentati per il suo coraggio. Giovani o meno giovani, molti di noi nei momenti di angoscia hanno pronunciato con urgenza parole come «aiutami», «salvami» o «ti prego di esaudire la mia preghiera». Un evento del genere si è verificato con i discepoli di Gesù durante il suo ministero terreno. In Marco leggiamo che Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare e una gran moltitudine si radunò intorno a lui. La folla divenne tanto numerosa che Gesù montò in una barca e parlò dal ponte della stessa. Per tutto il giorno insegnò usando parabole, mentre la gente era seduta a riva. Fattosi sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva», e licenziata la moltitudine, si allontanarono dalla sponda e cominciarono ad attraversare il Mar di Galilea. Trovato un posticino a poppa, Gesù si sdraiò e si addormentò quasi subito. Poco dopo si levò un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché ella era quasi piena d'acqua. Molti dei discepoli di Gesù erano pescatori esperti e sapevano come gestire una barca durante una tempesta. Erano i suoi fidati, anzi i suoi amati discepoli. Avevano lasciato il lavoro, gli interessi personali e la famiglia per seguire Gesù. La fede che avevano in Lui era evidente nella loro presenza sull'imbarcazione. Ma in quel momento la barca si trovava in mezzo a una burrasca ed era sul punto di affondare. Non sappiamo quanto abbiano dovuto lottare per mantenere la galla nella tempesta, ma svegliarono Gesù con un certo panico nella voce dicendo: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo? Signore, salvaci, siamo perduti». Lo chiamarono maestro ed è ciò che egli è. Egli è anche Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del cielo e della terra, il Creatore di tutte le cose fin dal principio. Dalla sua posizione nella barca, Gesù si alzò, sgridò il vento e disse al mare furente: «Taci, calmati». E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Essendo sempre il grande maestro, Gesù allora istruì i suoi discepoli mediante due semplici seppur amorevoli domande. Chiese: «Perché siete così paurosi? Dov'è la fede vostra?» Quando ci troviamo nel bel mezzo di prove, problemi o afflizioni, come esseri immortali, abbiamo la tendenza, se non la tentazione, di gridare: «Maestro, non ti curi tu che io perisca? Salvami!» Da un orribile carcere persino Joseph Smith supplicò: «Oh Dio, dove sei? E dov'è il padiglione che copre il tuo nascondiglio?» Di sicuro il Salvatore del mondo comprende i nostri limiti umani, perché ci insegna come sentirci in pace e calmi anche quando i venti soffiano ferocemente attorno a noi e le onde impetuose minacciano di affondare le nostre speranze. A coloro che hanno una fede comprovata, una fede semplice o persino la più piccola particella di fede, Gesù estende un invito dicendo: «Venite a me, credete nel mio nome». Imparate da me e ascoltate le mie parole. Egli comanda teneramente: pentitevi e siate battezzati nel mio nome. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati e ricordatevi sempre di me. Gesù rassicura spiegando: «V'ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Posso immaginare che i discepoli di Gesù, che si trovavano sulla barca sballottata dalle onde, fossero per necessità occupati a guardare le onde infrangersi sul ponte e a svuotare la barca. Riesco a vederli mentre manovrano le vele e cercano di mantenere una parvenza di controllo sulla loro piccola imbarcazione. Erano concentrati sul superare indenni quel momento e la loro supplica era urgentemente sincera. Oggi molti di noi non sono diversi. Gli eventi recenti verificatisi in tutto il mondo e nella nostra nazione, nella nostra comunità e nella nostra famiglia ci hanno sferzato con prove inaspettate. In tempi turbolenti può sembrare che la nostra fede venga spinta al limite della nostra sopportazione e della nostra comprensione. Le onde della paura possono distrarci, facendoci dimenticare la bontà di Dio, lasciandoci così con una prospettiva poco lungimirante e sfocata. Eppure in questi tratti accidentati del nostro percorso che la nostra fede può essere non solo messa alla prova, ma anche fortificata. A prescindere dalle circostanze in cui ci troviamo, possiamo scientemente impegnarci a sviluppare e a rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo. La nostra fede si rafforza quando ricordiamo che siamo figli di Dio e che Egli ci ama. La nostra fede cresce quando mettiamo alla prova la parola di Dio con speranza e diligenza, cercando di fare tutto il necessario per seguire gli insegnamenti di Cristo. La nostra fede aumenta quando scegliamo di credere invece di dubitare, di perdonare invece di giudicare, di pentirci invece di ribellarci. La nostra fede si raffina quando confidiamo pazientemente nei meriti, nella misericordia e nella grazia del Santo Messia. La fede, pur non essendo una conoscenza perfetta, ha detto l'anziano Neil Maxwell, ci conduce ad avere una profonda fiducia in Dio, la cui conoscenza è perfetta. Anche in tempi turbolenti la fede nel Signore Gesù Cristo è determinata e resiliente, ci aiuta a eliminare inutili distrazioni, ci incoraggia a continuare ad avanzare sul sentiero dell'alleanza. La fede ci dà la spinta per superare lo scoraggiamento e ci permette di affrontare il futuro con risolutezza e coraggio, ci spinge a chiedere soccorso e sollievo quando preghiamo il Padre nel nome di suo Figlio. E quando sembra che le suppliche offerte in preghiera non vengano ascoltate, la nostra fede costante in Gesù Cristo produce la pazienza, l'umiltà e la capacità di pronunciare con riverenza le parole: «Sia fatta la tua volontà». Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato: non dobbiamo permettere ai nostri timori di scacciare via la nostra fede. Possiamo combattere questi timori rafforzando la nostra fede. Cominciate con i vostri figli. Fate loro sentire la vostra fede, anche quando siete assediati da prove ardue. Fate sì che la vostra fede sia incentrata sul nostro affettuoso Padre Celeste e il suo beneamato Figlio, il Signore Gesù Cristo. Insegnate ogni prezioso bambino e ogni preziosa bambina che sono figli di Dio, creati a sua immagine, con uno scopo e un potenziale sacri. Ognuno nasce con delle difficoltà da superare e una fede da sviluppare. Di recente ho sentito due bambini di 4 anni parlare della fede che hanno in Gesù Cristo quando hanno risposto alla domanda: in che modo Gesù Cristo ti aiuta? Il primo bambino ha detto: so che Gesù mi ama perché è morto per me. Ama anche i grandi. La seconda, una bambina, ha detto: mi aiuta quando sono triste o arrabbiata. Mi aiuta anche quando sono scoraggiata. Gesù ha dichiarato: perciò chiunque si pente viene a me come un fanciullo, io lo riceverò, poiché di questi è il regno di Dio. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non molto tempo fa il presidente Nelson ha promesso che scaturiranno una minore paura e una maggiore fede se da ora in avanti cominceremo ad ascoltare, a prestare attenzione e a considerare realmente le parole del Salvatore. Sorelle e fratelli, le difficili circostanze attuali in cui ci troviamo non sono la nostra destinazione eterna e finale. Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, abbiamo preso su di noi il nome di Gesù Cristo tramite alleanza. Abbiamo fede nel suo potere redentore e speranze nelle sue grandi e preziose promesse. Abbiamo ogni ragione di gioire, perché il nostro Signore e Salvatore è profondamente consapevole dei nostri problemi, delle nostre preoccupazioni e delle nostre sofferenze. Come fu per i suoi discepoli dell'antichità, Gesù è sulla nostra barca. Attesto che Egli ha dato la sua vita affinché voi ed io non perissimo. Spero che confideremo in Lui, che obbediremo ai Suoi comandamenti e che con fede lo sentiremo dire al nostro mare in tempesta: taci, calmati. Nel sacro e santo nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel suo poetico inno di lode, il salmista dichiarò: O Eterno, Tu m'hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi seggo e quando m'alzo. Tu intendi da lungi il mio sentiero, il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie. Nel parallelismo semantico di questa poesia, il salmista loda la qualità divina dell'onniscienza del Signore, poiché Egli conosce davvero ogni aspetto della nostra anima. Essendo conscio di tutto ciò che ci è necessario in questa vita, il Salvatore ci invita a ricercarlo in ogni pensiero e a seguirlo con tutto il nostro cuore. Questo ci dà la promessa che possiamo camminare nella Sua luce e che la sua guida previene l'influenza delle tenebre nella nostra vita. E ricercare Cristo in ogni pensiero e seguirlo con tutto il nostro cuore richiede di allineare la nostra mente e i nostri desideri ai suoi. Le scritture definiscono questo allineamento stare fermi nel Signore. Questo corso d'azione implica condurre continuamente la nostra vita in armonia con il Vangelo di Cristo e concentrarci quotidianamente su ogni cosa buona. Soltanto allora potremmo raggiungere la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza e che custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri in Gesù Cristo. Nel febbraio 1831 il Salvatore stesso istruì gli anziani della Chiesa dicendo: fate tesoro di queste cose nel vostro cuore e che le solennità dell'eternità rimangano nella vostra mente. Nonostante il nostro impegno continuo nel ricercare il Signore, nella nostra mente possono penetrare pensieri inappropriati. Quando si permette loro di rimanere e li si invita persino a farlo, tali pensieri possono plasmare i desideri del nostro cuore e portarci a ciò che diventeremo in questa vita e infine ciò che erediteremo per l'eternità. Una volta l'anziano Neil A. Maxwell ha messo in rilievo questo principio dicendo: i desideri determinano le gradazioni di risultato e perché molti sono chiamati ma pochi sono scelti. I nostri profeti antichi e moderni ci hanno costantemente ricordato di resistere alla tentazione per poter evitare di perdere la nostra aderenza spirituale e di diventare confusi, disorientati e delusi nella vita. Parlando metaforicamente, cedere alla tentazione è come avvicinarsi a una calamita con un oggetto metallico. La forza invisibile della calamita attrae l'oggetto metallico e lo tiene stretto a sé. La calamita perde il suo potere sull'oggetto metallico soltanto quando questo viene posto lontano da essa. Dunque, così come la calamita non è in grado di esercitare potere su un oggetto metallico lontano, quando resistiamo alla tentazione, essa scompare e perde il suo potere sulla nostra mente e sul nostro cuore, e di conseguenza sulle nostre azioni. Questa analogia mi ricorda un'esperienza che un membro della Chiesa molto fedele mi raccontò qualche tempo fa. Questo membro mi disse che una particolare mattina, al risveglio, nella sua mente era entrato inaspettatamente un pensiero inappropriato, che non aveva mai avuto prima. Anche se l'aveva colta di tutta sorpresa, aveva reagito alla situazione in una frazione di secondo dicendo no a se stessa e a quel pensiero, e sostituendolo con qualcosa di buono per distogliere la sua mente dal pensiero sgradito. Mi disse che nell'esercitare il proprio arbitrio morale in rettitudine, quel pensiero negativo involontario era scomparso immediatamente. Quando Moroni esortò il popolo a credere in Cristo e a pentirsi, li spronò a venire al Salvatore con tutto il loro cuore, spogliandosi di ogni impurità. Inoltre, Moroni li invitò a chiedere a Dio, con fermezza incrollabile, che non cadessero in tentazione. Applicare questi principi nella nostra vita richiede più del semplice credere, bensì richiede anche regolare la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, sulla base di questi principi. Una tale regolazione richiede un impegno personale quotidiano e costante in aggiunta al fare affidamento sul Salvatore, poiché le nostre propensioni terrene non scompariranno da sole. Lottare contro la tentazione richiede una vita intera di diligenza e fedeltà. Sappiate tuttavia che il Signore è pronto ad assisterci nei nostri sforzi personali e che promette benedizioni straordinarie se perseveriamo fino alla fine. Durante un periodo particolarmente difficile nel quale Joseph Smith e i suoi compagni pionieri nel carcere di Liberty non avevano alcuna libertà se non quella di pensare, il Signore diede loro dei consigli utili e una promessa che si estendono a tutti noi. Che le tue viscere siano inoltre piene di carità verso tutti gli uomini e per la famiglia dei credenti, e la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante e il tuo scettro, uno scettro immutabile di rettitudine e di verità. Così facendo, pensieri santi adorneranno continuamente la nostra mente e i desideri puri ci condurranno ad azioni rette. Moroni rammentò al suo popolo anche di non lasciarci consumare dalle proprie lussurie. La parola lussuria si riferisce a una brama intensa e a un desiderio inappropriato di qualcosa. Essa abbraccia qualsiasi pensiero o desiderio oscuro che spinge un individuo a concentrarsi su pratiche egoistiche o su possedimenti mondani invece che sul fare il bene, sull'essere gentile e sull'osservare i comandamenti di Dio. Spesso si manifesta attraverso i sentimenti più carnali dell'anima. L'Apostolo Paolo ha individuato alcuni di questi sentimenti, come ad esempio impurità, dissolutezza, inimicizie, ira, contese, invidie e altre cose simili. Oltre a tutti gli aspetti malvagi della lussuria, non possiamo dimenticare che il nemico la usa come un'arma segreta e ingannevole contro di noi, quando ci tenta a fare qualcosa di sbagliato. Miei amati fratelli e mie amate sorelle, rendo testimonianza che se faremo affidamento sulla rocca di salvezza, il Salvatore della nostra anima, e seguiremo i consigli di Moroni, la nostra capacità di controllare i nostri pensieri aumenterà in modo significativo. Posso assicurarvi che la nostra maturità spirituale aumenterà a un ritmo crescente, cambiando il nostro cuore, rendendoci più simili a Gesù Cristo. Inoltre, l'influenza dello Spirito Santo nella nostra vita sarà più intensa e continua. Allora, le tentazioni del nemico a poco perderanno il loro potere su di noi, con il risultato di una vita più pura e consacrata. A coloro che per qualche motivo cadono in tentazione e stanno rimuginando su cattive azioni, garantisco che c'è una via per tornare indietro. C'è speranza in Cristo. Alcuni anni fa ho avuto l'opportunità di incontrare un caro membro della Chiesa di Gesù Cristo che aveva attraversato un periodo molto difficile nella sua vita, dopo aver commesso una grave trasgressione. Quando l'ho visto per la prima volta, nei suoi occhi ho potuto notare una tristezza accompagnata da un fulgore di speranza sul suo volto. La sua stessa espressione rispecchiava un cuore umile e cambiato. Era stato un cristiano devoto ed era stato abbondantemente benedetto dal Signore. Tuttavia, aveva permesso a un singolo pensiero improprio di invadere la sua mente, il che poi aveva portato ad averne altri, diventando costantemente sempre più permissivo nei confronti di questi pensieri. Ben presto essi avevano messo radici nella sua mente e avevano cominciato a crescere in profondità nel suo cuore. Alla fine gli aveva messo in atto questi desideri indegni, il che lo aveva portato a fare delle scelte contrarie a tutto ciò di più prezioso che c'era nella sua vita. Egli mi ha detto che se non avesse lasciato spazio a quei pensieri stolti come prima cosa, non sarebbe diventato vulnerabile e suscettibile alle tentazioni del nemico. Tentazioni che avevano portato così tanta tristezza nella sua vita. Per fortuna, come il figliol prodigo nella famosa parabola contenuta nel Vangelo di Luca, egli era rientrato in sé e si era svegliato da quell'incubo. Aveva rinnovato la sua fiducia nel Signore, aveva provato vera contrizione e aveva il desiderio di tornare infine nel gregge del Signore. Quel giorno, entrambi abbiamo sentito l'amore redentore del Salvatore per noi. Al termine del nostro breve incontro, eravamo entrambi sopraffatti dalle emozioni. E a tutt'oggi ricordo la gioia splendente sul suo volto quando lasciò il mio ufficio. Miei cari amici, quando resistiamo alle piccole tentazioni, che spesso giungono inaspettatamente nella nostra vita, siamo meglio attrezzati per evitare trasgressioni gravi. Come ha affermato il presidente Spencer Kimball, raramente facciamo delle gravi trasgressioni senza prima aver ceduto a quelle minori, che sono quelle che aprono la via alle più grandi. Un campo arato di fresco non si riempie improvvisamente di erbacce. Mentre si preparava a compiere la sua missione divina sulla terra, il Salvatore Gesù Cristo esemplificò l'importanza di resistere costantemente a tutto ciò che potrebbe dissuaderci dal realizzare il nostro scopo eterno. Dopo svariati attacchi falliti da parte del nemico, il quale tentava di distoglierlo dalla sua missione, il Salvatore scacciò il diavolo in modo categorico dicendo: «Va, Satana!». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli vennero a lui e lo servivano. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se traessimo forza e coraggio dal Salvatore e dicessimo: «No, andatevene!» ai pensieri empi, nel momento stesso in cui giungono nella nostra mente per la prima volta? Quale sarebbe l'impatto sui desideri del nostro cuore? In che modo le nostre conseguenti azioni ci manterrebbero vicini al Salvatore e consentirebbero la continua influenza dello Spirito Santo nella nostra vita? So che seguendo l'esempio di Gesù eviteremo molte tragedie e molti comportamenti indesiderati che potrebbero causare problemi e dissensi in famiglia, emozioni e propensioni negative. Eviteremo di perpetuare ingiustizie e maltrattamenti, di essere resi schiavi da malvagie dipendenze e qualsiasi altra cosa che sarebbe contraria ai comandamenti del Signore. Nel suo messaggio storico e toccante nell'aprile di quest'anno, il presidente Nelson ha promesso che tutti coloro che sono disposti ad ascoltarlo, ascoltare Cristo, e a obbedire ai suoi comandamenti, saranno benedetti con un ulteriore potere per affrontare le tentazioni le difficoltà e le debolezze, e che la nostra capacità di provare gioia aumenterà anche durante le crescenti turbolenze in corso. Vi rendo testimonianza che le promesse date dal nostro caro profeta sono le promesse date dal Salvatore stesso. Invito tutti noi ad ascoltarlo in ogni pensiero e a seguirlo con tutto il nostro cuore, per poter ottenere la forza e il coraggio di dire no e andatevene a tutte quelle cose che potrebbero portare infelicità nella nostra vita. Se lo faremo, prometto che il Signore manderà in misura maggiore il suo Santo Spirito a rafforzarci e a consolarci, e noi potremmo diventare persone secondo il cuore del Signore. Rendo la mia testimonianza che Gesù Cristo vive e che grazie a Lui possiamo trionfare sulle influenze malvagie del nemico e qualificarci per vivere in eterno con Lui e alla presenza del nostro amato Padre dei Cieli. Testimonio di queste verità con tutto l'amore che ho per voi e per il nostro meraviglioso Salvatore, al cui nome rendo gloria, onore e lode per sempre. Dico questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
We will now join the choir. Ora ci uniremo al coro per cantare Ti siamo grati, o Signor, per il profeta. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Carlos A. Godoy della presidenza del 70. Seguirà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the Sunday morning session of the 190th.
Questa è la sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Brothers and sisters, I believe in angels.
Fratelli e sorelle, io credo negli angeli e vorrei raccontarvi le esperienze avute con loro. Nel farlo, spero e prego che ci renderemo conto dell'importanza degli angeli nella nostra vita. Ora citerò le parole che l'anziano Jeffrey R. Holland ha pronunciato a una passata conferenza generale. Quando parliamo di coloro che sono uno strumento nelle mani di Dio, ci viene ricordato che non tutti gli angeli provengono dall'altro lato del velo. Con alcuni di loro camminiamo e parliamo qui, ora e ogni giorno. Alcuni di loro risiedono nel vicinato. Di fatto, i cieli non sembrano mai più vicini di quando vediamo l'amore di Dio manifestato nella gentilezza e nella devozione di persone tanto buone, eppure, che angeliche è l'unica parola che viene in mente pensando a loro. È degli angeli che vivono da questa parte del velo che voglio parlare. Gli angeli che camminano tra di noi nella vita di tutti i giorni sono una testimonianza possente dell'amore che Dio prova per noi. I primi angeli che menzionerò sono le due sorelle missionarie che mi hanno insegnato il Vangelo quando ero giovane, la sorella Vilma Molina e la sorella Yvonette Rivitti. Io e la mia sorella più piccola eravamo stati invitati a un'attività della Chiesa, dove abbiamo incontrato questi due angeli. Non avrei mai immaginato quanto quella semplice attività mi avrebbe cambiato la vita. All'epoca i miei genitori e i miei fratelli non erano interessati a conoscere meglio la Chiesa. Non volevano nemmeno che i missionari venissero a casa nostra. Così ho seguito le lezioni missionarie in un edificio della Chiesa. Quella stanzetta nella cappella è diventata il mio bosco sacro. Un mese dopo che questi angeli mi avevano fatto conoscere il Vangelo, sono stato battezzato. Avevo 16 anni. Sfortunatamente non ho una foto di quell'evento sacro, ma ho una foto di me e mia sorella scattata il giorno in cui abbiamo partecipato a quell'attività. Forse è meglio specificare chi sono io e chi è mia sorella nella foto. Io sono quello più alto a destra. Come potete immaginare, rimanere attivo nella Chiesa era difficile per un adolescente il cui stile di vita era appena cambiato e la cui famiglia non stava seguendo lo stesso percorso. Mentre cercavo di adattarmi alla mia nuova vita, a una nuova cultura e a nuovi amici, mi sentivo fuori posto. Tante volte mi sono sentito solo e scoraggiato. Sapevo che la Chiesa era vera, ma facevo fatica a sentirmene parte. Benché nel tentativo di adattarmi alla mia nuova religione mi sentissi a disagio e incerto, ho trovato il coraggio di partecipare a una conferenza di 3 giorni, perché pensavo che mi avrebbe aiutato a trovare nuovi amici. È stato allora che ho conosciuto Monica Brandão. Un altro angelo che mi ha salvato. Era nuova nella zona, dato che si era trasferita da un'altra parte del Brasile. Ha subito catturato la mia attenzione e, fortunatamente per me, ha accettato di essermi amica. Immagino che abbia guardato più a come ero dentro che a come ero fuori. Avendo fatto amicizia, mi ha presentato i suoi amici, che poi sono diventati anche i miei, dopo aver trascorso insieme dei bei momenti alle tante attività dei giovani a cui ho partecipato in seguito. Quelle attività sono state fondamentali per la mia integrazione in questa nuova vita. Questi buoni amici sono stati determinanti, ma non ricevere gli insegnamenti del Vangelo a casa e non avere il sostegno della mia famiglia continuava a mettere a rischio il mio processo di conversione ancora in corso. Le esperienze evangeliche vissute nella Chiesa sono diventate persino più decisive per la crescita della mia conversione. Allora il Signore ha mandato altri 2 angeli ad aiutarmi. Una dei due è stata Leda Vettori, la mia insegnante di seminario di primo mattino. Grazie al suo affetto senza remore e alle sue lezioni edificanti mi ha dato una dose quotidiana della buona parola di Dio, di cui avevo davvero bisogno quella giornata. Questo mi ha aiutato a sviluppare la forza spirituale per andare avanti. Un altro angelo mandato ad aiutarmi è stato il presidente dei giovani uomini, Marco Antonio Fusco. Aveva anche l'incarico di essere il mio collega maggiore nell'insegnamento familiare. Nonostante la mia mancanza di esperienza e il mio aspetto diverso, mi ha chiesto di insegnare alle riunioni del quorum, dei sacerdoti e durante le visite di insegnamento familiare. Mi ha dato l'opportunità di agire e di imparare e di non essere soltanto uno spettatore del Vangelo. Mi ha dato fiducia, più di quanta ne avessi io in me stesso. grazie a tutti questi angeli e a molti altri che ho incontrato durante quei primi importanti anni, ho ricevuto abbastanza forza per rimanere sul sentiero dell'alleanza mentre acquisivo una testimonianza spirituale della verità. E tra parentesi, sapete com'è finita con quell'angelo di ragazza di nome Monica? Dopo che entrambi abbiamo svolto una missione, è diventata mia moglie. Non penso sia stata una coincidenza che i buoni amici, gli incarichi della Chiesa e il nutrimento dato dalla buona parola di Dio abbiano fatto parte di tale processo. Il presidente Inkley ha saggiamente insegnato: non è cosa facile effettuare la transizione connessa all'unione a questa Chiesa. Significa troncare antichi legami, significa abbandonare degli amici, significa mettere da parte delle tradizioni per tanto tempo amate. Questa transizione può richiedere un cambiamento nelle proprie abitudini e la soppressione di molti appetiti. In tanti casi significa solitudine e anche timore dell'ignoto. Durante questa difficile stagione della sua vita, il convertito ha bisogno quindi di essere nutrito e rafforzato. Tempo dopo ha aggiunto: ognuno di loro ha bisogno di tre cose, avere un amico, avere un compito ed essere nutrito dalla buona parola di Dio. Perché vi ho raccontato queste esperienze? Innanzitutto, per mandare un messaggio a coloro che attualmente stanno attraversando un processo simile. Forse vi siete appena uniti alla Chiesa o vi state facendo ritorno dopo esservene allontanati per un po', oppure avete semplicemente difficoltà ad adattarvi. Vi chiedo per favore di non smettere di adoperarvi per far parte di questa grande famiglia. È la vera Chiesa di Gesù Cristo. Quando si tratta della vostra felicità e della vostra salvezza, vale sempre la pena di continuare a provare. Vale la pena di adattare il vostro stile di vita e le vostre tradizioni. Il Signore è conscio delle difficoltà che affrontate. Vi conosce, vi ama e vi prometto che manderà degli angeli ad aiutarvi. Il Salvatore stesso ha detto: andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra. Il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Il secondo motivo per cui racconto queste esperienze è quello di mandare un messaggio a tutti i membri della Chiesa, a tutti noi. Dobbiamo ricordare che per i nuovi convertiti, per gli amici che ritornano e per chi ha uno stile di vita diverso, non è facile adattarsi all'istante. Il Signore è conscio delle difficoltà che affrontano e sta cercando degli angeli che siano disposti a dare una mano. Il Signore è sempre in cerca di volontari disposti a essere angeli nella vita degli altri. Fratelli e sorelle, sareste disposti a essere uno strumento nelle mani del Signore? Sareste disposti a essere uno di questi angeli? A essere un emissario mandato da Dio, da questa parte del velo, per qualcuno per cui Lui è preoccupato? Egli ha bisogno di voi. Queste persone hanno bisogno di voi. Ovviamente possiamo sempre contare sui nostri missionari, sono sempre disponibili, i primi a candidarsi a questo compito angelico, ma non sono sufficienti. Se vi guardate attorno con attenzione, vi accorgerete che sono in molti ad avere bisogno di un angelo. Forse queste persone non indossano la camicia bianca o la gonna, o comunque l'abbigliamento classico della domenica. Forse sono sedute da sole, in fondo alla cappella o alla classe, sentendosi a volte invisibili. Forse la loro acconciatura è un po' estrema o usano un vocabolario diverso, ma sono lì e stanno facendo un tentativo. Forse qualcuno di loro si sta chiedendo: dovrei continuare a tornare, dovrei continuare a provare? Altri magari si stanno chiedendo se un giorno si sentiranno accettati e amati. C'è bisogno di angeli, seduta stante. Angeli che siano disposti a uscire dal loro guscio per abbracciarli. Persone tanto buone eppure che angeliche è l'unica parola che viene in mente per descriverle. Fratelli e sorelle, io credo negli angeli. Oggi siamo tutti qui, un'immensa schiera di angeli messi a parte per questi ultimi giorni, per ministrare agli altri quali estensioni delle mani di un amorevole Creatore. Vi prometto che se saremo disposti a servire, il Signore ci darà l'opportunità di essere angeli ministranti. Egli sa che ha bisogno dell'aiuto di un angelo e lo metterà sul nostro cammino. Ogni giorno il Signore mette sul nostro cammino persone che hanno bisogno dell'aiuto di un angelo. Sono davvero grato dei molti angeli che il Signore ha posto sul mio cammino nel corso della mia vita. Ne avevo bisogno. Sono grato anche del suo Vangelo, che ci aiuta a cambiare e ci dà la possibilità di essere migliori. Questo è un Vangelo d'amore, un Vangelo che ci induce a ministrare. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I express my love for you.
Esprimo il mio amore per voi, nostri amati amici e compagni di fede. Ho ammirato la vostra fede e il vostro coraggio durante questi ultimi mesi, mentre la pandemia mondiale sconvolgeva la nostra vita e si portava via membri preziosi della famiglia e amici cari. Durante questo periodo di incertezza ho provato un'insolita gratitudine per la mia sicura e certa conoscenza che Gesù è il Cristo. Voi vi siete sentiti così? Ci sono difficoltà che gravano su ciascuno di noi, ma davanti a noi c'è sempre colui che ha umilmente dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Seppure subiamo un periodo di distanziamento fisico tra noi e gli altri, non siamo mai costretti a subire un periodo di distanziamento spirituale tra noi e colui il quale amorevolmente ci chiama, dicendo: venite a me. Come una stella cometa in un cielo buio e terzo, Gesù Cristo illumina il nostro sentiero. È venuto sulla terra in un'umile stalla. Ha vissuto una vita perfetta. Ha guarito gli ammalati e risuscitato i morti. Era amico dei dimenticati. Ci ha insegnato a fare il bene, a obbedire e ad amarci gli uni gli altri. È stato crocifisso, risuscitando maestosamente dopo 3 giorni, permettendo a noi e ai nostri cari di vivere oltre la tomba. Con la sua misericordia e la sua grazia incomparabili, ha preso su di sé i nostri peccati e le nostre sofferenze, portando il perdono quando ci pentiamo e la pace nelle tempeste della vita. Noi lo amiamo, lo adoriamo, lo seguiamo. Egli è l'ancora della nostra anima. Curiosamente, mentre questa convinzione spirituale cresce in noi, sulla terra ci sono molti che sanno davvero poco su Gesù Cristo. E in alcune parti del mondo, in cui il suo nome è stato proclamato per secoli, la fede in Gesù Cristo sta diminuendo. Nel corso dei decenni, i valorosi santi in Europa hanno visto il declino della fede nei rispettivi paesi. Tristemente anche qui, negli Stati Uniti, la fede si sta affievolendo. Uno studio recente ha rivelato che negli ultimi 10 anni, negli Stati Uniti, 30 milioni di persone hanno smesso di credere nella divinità di Gesù Cristo. Guardando al mondo, un altro studio predice che nei decenni a venire le persone che si allontaneranno dal cristianesimo saranno più del doppio rispetto a coloro che le abbracceranno. Naturalmente, noi rispettiamo profondamente il diritto di ciascuno di scegliere. Tuttavia, il nostro Padre Celeste ha dichiarato: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Attesto che verrà il giorno in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Cristo. Come dobbiamo reagire di fronte al nostro mondo che cambia? Se da un lato alcuni trascurano la propria fede, altri sono alla ricerca della verità. Abbiamo preso su di noi il nome del Salvatore. Che cosa dobbiamo fare di più? Parte della nostra risposta possiamo trovarla ricordando il modo in cui il Signore ha istruito il Presidente Russell Nelson nei mesi precedenti la sua chiamata come Presidente della Chiesa. Parlando un anno prima della sua chiamata, il Presidente Nelson ci ha invitato a studiare più approfonditamente i 2200 riferimenti al nome di Gesù Cristo elencati nella Topical Guide. 3 mesi più tardi, alla Conferenza Generale di aprile, ha parlato di come anche dopo decenni di discepolato devoto, questo studio più profondo di Gesù Cristo lo avesse influenzato grandemente. La sorella Wendy Nelson gli ha chiesto quale impatto avesse avuto. Egli ha risposto, sono un uomo diverso. Era un uomo diverso? All'età di 92 anni si può cambiare? Il presidente Nelson ha spiegato, quando investiamo il nostro tempo per imparare di più riguardo al Salvatore e al suo sacrificio espiatorio, siamo spinti verso di Lui. La nostra determinazione diventa saldamente ancorata al Salvatore e al suo Vangelo. Il Salvatore ha detto, guardate a me in ogni pensiero. In un mondo fatto di lavoro, preoccupazioni e imprese lodevoli, manteniamo il cuore, la mente e i pensieri su Colui che è la nostra speranza e la nostra salvezza. Se uno studio rinnovato del Salvatore ha contribuito a preparare il Presidente Nelson, non potrebbe contribuire a preparare anche noi? Nel porre in risalto il nome della Chiesa, il Presidente Nelson ha insegnato, se noi, come popolo e individualmente, vogliamo accedere al potere dell'espiazione di Gesù Cristo affinché ci purifichi e ci guarisca, ci rafforzi e ci faccia crescere e alla fine ci porti all'esaltazione, dobbiamo chiaramente riconoscerlo come fonte di quel potere. Ci ha insegnato che usare costantemente il nome corretto della Chiesa, cosa che potrebbe sembrare di poco conto, non è affatto di poco conto e plasmerà il futuro del mondo. Mi prometto che se vi preparerete come ha fatto il Presidente Nelson, anche voi sarete diversi, pensando di più al Salvatore e parlando di Lui più spesso e con meno esitazione. Se imparerete a conoscerlo e ad amarlo più profondamente, le vostre parole scorreranno con più naturalezza, come avviene quando parlate di uno dei vostri figli o di un caro amico. Coloro che vi ascoltano sentiranno meno il desiderio di discutere o congedarvi e sentiranno di più il desiderio di imparare da voi. Voi ed io parliamo tutti di Gesù Cristo, ma forse possiamo fare un po' meglio. Se il mondo parlerà di Lui sempre di meno, chi parlerà di Lui sempre di più? Noi, insieme agli altri cristiani devoti. Ci sono immagini del Salvatore in casa nostra? Parliamo spesso ai nostri figli delle parabole di Gesù? Le storie di Gesù possono essere come un soffio di vento sulle braci della fede nel cuore dei nostri figli. Quando i vostri figli gli fanno domande, pensate scientemente di insegnare quello che il Signore ha insegnato. Per esempio, se uno dei vostri figli vi chiede, «Papà, perché preghiamo così?» potreste rispondere, «È un'ottima domanda. Ti ricordi quando Gesù pregava?» Parliamo del perché pregava e di come lo faceva. Noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Questo stesso versetto dice anche che noi predichiamo il Cristo. Durante le nostre riunioni di culto, concentriamoci sul Salvatore, Gesù Cristo, e sul dono del suo sacrificio espiatorio. Questo non significa che non possiamo raccontare un'esperienza della nostra vita o riportare pensieri altrui. Anche se il nostro argomento potrebbe essere le famiglie, il servizio, il tempio, ho una missione recente, tutto ciò che fa parte del nostro culto deve indicare il Signore Gesù Cristo. 30 anni fa il presidente Dalin Echokes ha parlato di una lettera che aveva ricevuto da un uomo che diceva di aver assistito a una riunione sacramentale e di aver ascoltato 17 testimonianze senza alcuna menzione del Salvatore. Poi il presidente Oaks ha sottolineato, forse tale descrizione è esagerata, ma la cito perché fornisce a tutti noi un vivido promemoria. Ci ha quindi invitati a parlare di più di Gesù Cristo nei nostri discorsi e durante le conversazioni in classe. Io ho osservato che nelle nostre riunioni in chiesa ci stiamo concentrando sempre di più su Cristo. Continuiamo deliberatamente con questo sforzo molto positivo. Cerchiamo di essere più aperti, più disposti a parlare di Cristo con chi ci circonda. Il presidente Nelson ha detto: i veri discepoli di Gesù Cristo sono disposti a distinguersi, a farsi sentire e essere differenti dalle persone del mondo. A volte pensiamo che una conversazione con qualcuno debba risultare nel fatto che questi venga in chiesa o incontri missionari. Lasciamo che il Signore guidi le persone secondo quanto sono disposte a fare, mentre noi pensiamo di più alla nostra responsabilità di essere una voce per Lui, solleciti e aperti riguardo alla nostra fede. L'anziano Dieter Fuchtorf ci ha insegnato che quando qualcuno ci chiede il nostro fine settimana, dobbiamo essere disposti a rispondere con gioia che ci è piaciuto ascoltare i bambini della primaria cantare "Vorrò imitare Gesù". Rendiamo gentilmente testimonianza della nostra fede in Cristo. Se qualcuno condivide un problema che ha nella vita personale, potremmo dire: Giovanni, Maria, voi sapete che io credo in Cristo. Ho pensato a una cosa che ha detto e che forse può aiutarvi. Siete più aperti sui social media nel parlare di quanto confidate in Cristo. La maggior parte delle persone rispetterà la vostra fede, ma se qualcuno è sprezzante quando parlate del Salvatore, prendete coraggio dalla sua promessa: beati voi quando vi oltraggeranno per cagion mia, perché il vostro premio è grande nei cieli. Ci sta più a cuore seguire Lui che ricevere l'approvazione di chi segue noi sui social media. Pietro ha consigliato: siate pronti sempre a rispondere della speranza che è in voi. Parliamo di Cristo. Il libro di Mormon è un testimone possente di Gesù Cristo. Praticamente ogni pagina testimone del Salvatore e della sua missione divina. Tutto nelle sue pagine aiuta a comprendere la sua espiazione e la sua grazia. Il libro di Mormon, che è complementare al Nuovo Testamento, ci aiuta a capire meglio il motivo per cui il Salvatore è venuto a soccorrerci e il modo in cui possiamo avvicinarci a Lui più profondamente. Alcuni dei nostri amici cristiani sono a volte incerti riguardo a ciò in cui crediamo e alle nostre motivazioni. Invito tutti a gioire sinceramente con loro della fede in Gesù Cristo che condividiamo e dei versetti del Nuovo Testamento che tutti amiamo. Nei giorni a venire, a coloro che credono in Gesù Cristo serviranno l'amicizia e il sostegno reciproci. Dato che il mondo parla meno di Gesù Cristo, facciamolo di più noi. Se i nostri veri principi, quali i Suoi discepoli, saranno manifesti, molti intorno a noi saranno pronti ad ascoltare. Quando diffonderemo la luce che abbiamo ricevuto da Lui, la Sua luce e il Suo trascendente potere salvifico brilleranno su chi sarà disposto ad aprire il proprio cuore. Gesù ha detto: io vengo come luce nel mondo. Niente accresce il mio desiderio di parlare di Cristo più dell'immaginare il Suo ritorno. Anche se non sappiamo quando tornerà, gli eventi legati al Suo ritorno saranno sbalorditivi. Egli verrà nelle nuvole del cielo, in maestà e gloria, con tutti i Suoi santi angeli. Non ce ne sarà solo qualcuno, ci saranno tutti i Suoi santi angeli. Questi non sono i cherubini dalle guance rubiconde dipinti da Raffaello che si trovano sui biglietti di San Valentino. Sono gli angeli mandati attraverso i secoli a chiudere la bocca ai leoni, ad aprire le porte delle prigioni, ad annunciare la sua nascita tanto attesa, a confortarlo nel Getsemani, a rassicurare i suoi discepoli alla sua ascensione e ad avviare la gloriosa restaurazione del Vangelo. Riuscite a immaginare di essere rapiti per incontrarlo da questa o quell'altra parte del velo? Questa è la sua promessa ai giusti. Questa esperienza straordinaria segnerà la nostra anima per sempre. Quanto siamo grati per il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, che ha accresciuto il nostro desiderio di amare il Salvatore e di proclamare la sua divinità. Sono un testimone diretto del fatto che il Signore ha posto la sua mano su di lui e del dono della rivelazione che lo guida. Presidente Nelson, atteniamo con ansia le sue parole di consiglio. Miei cari amici in tutto il mondo, parliamo di Cristo, nell'attesa che si adempia la sua gloriosa promessa: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io riconoscerò lui davanti al Padre mio. Attesto che egli è il Figlio di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine a The Tabernacle Choir a Temple Square per la bella musica che ci ha offerto questa mattina e a coloro che ci hanno parlato finora. Ora, il coro intonerà il Divino Amor. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando For I am called by thy name. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Walter F. Gonzalez, dei 70.
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this.
E mie care sorelle, sono molto grato per i meravigliosi messaggi di questa conferenza e per il privilegio che ho di rivolgermi a voi ora. Nel corso degli oltre 36 anni in cui sono stato un apostolo, la dottrina del raduno di Israele ha catturato la mia attenzione. Tutto ciò che lo riguarda mi ha incuriosito, compresi il ministero e i nomi di Abramo, Isacco e Giacobbe, la loro vita e le loro mogli, l'alleanza che Dio ha stipulato con loro e che ha esteso tramite il loro lignaggio, la dispersione delle 12 tribù e le numerose profezie sul raduno ai nostri giorni. Ho studiato il raduno, ho pregato al riguardo, mi sono nutrito abbondantemente di ogni passo scritturale collegato e ho chiesto al Signore di accrescere la mia comprensione. Immaginate dunque la mia gioia quando di recente sono stato guidato a un nuovo spunto di comprensione. Con l'aiuto di due studiosi di ebraico, ho imparato che uno dei significati della parola Israele in ebraico è che Dio prevalga. Pertanto, il nome stesso di Israele si riferisce a una persona che è disposta a far prevalere Dio nella propria vita. Questo concetto entusiasma la mia anima. Il concetto di essere disposti è cruciale per questa interpretazione della parola Israele. Tutti abbiamo il nostro arbitrio. Possiamo scegliere se essere di Israele oppure no. Possiamo scegliere se far prevalere Dio nella nostra vita oppure no. Possiamo scegliere se fare in modo che Dio sia l'influenza più potente nella nostra vita oppure no.
Ricordiamo
per un attimo un punto di svolta cruciale nella vita di Giacobbe, il nipote di Abramo. Nel luogo che Giacobbe chiamò Peniel, che significa il volto di Dio, Giacobbe lottò con un problema serio. Il suo arbitrio fu messo alla prova. Tramite questa lotta, Giacobbe dimostrò cosa era più importante per lui? Dimostrò che era disposto a far valere Dio nella propria vita.
In risposta, God changed Jacob's name.
Cambiò il nome di Giacobbe in Israele, vale a dire che Dio prevalga. Quindi, tutte le benedizioni che erano state pronunciate sul capo di Abramo sarebbero state anche sue. Purtroppo, la posterità di Israele infranse le alleanze che aveva stipulato con Dio, lapidò i profeti e non fu disposta a far prevalere Dio nella propria vita. Successivamente, Dio la disperse ai quattro angoli della terra. Con misericordia, egli promise in seguito di radunarla, come riportato da Isaia. Per un breve istante io t'ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Tenendo presente la definizione di Israele in ebraico, il raduno di Israele assume un ulteriore significato. Il Signore sta radunando coloro che sono disposti a far prevalere Dio nella loro vita. Il Signore sta radunando coloro che sceglieranno di far sì che Dio sia l'influenza più importante nella loro vita. Per secoli i profeti hanno predetto questo raduno e sta accadendo proprio ora. Quale preludio indispensabile alla seconda venuta del Signore è l'opera più importante al mondo. Questo raduno premillenario è una saga individuale di fede crescente e di coraggio spirituale per milioni di persone. E come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ovvero l'Israele dell'Alleanza negli Ultimi Giorni, abbiamo ricevuto il mandato di aiutare il Signore in quest'opera di cardinale importanza. Quando parliamo di radunare Israele da entrambi i lati del velo, ci stiamo ovviamente riferendo all'opera missionaria e al lavoro di tempio e di storia familiare. Ci stiamo anche riferendo allo sviluppo della fede e della testimonianza nel cuore di coloro con cui viviamo, lavoriamo e serviamo. Ogni volta che facciamo qualcosa che aiuta qualcuno, che sia da questo lato del velo o dall'altro, a stipulare le sue alleanze con Dio e tenervi fede, stiamo contribuendo a radunare Israele.
The wife of one of our grandsons was struggling
spiritually. Era spiritualmente in difficoltà. La chiamerò Jill.
Fasting, prayer and priesthood blessings.
Nonostante il digiuno, la preghiera e le benedizioni del sacerdozio, il padre di Jill stava morendo. Lei era in preda alla paura di perdere sia il padre che la propria testimonianza. Una sera tardi mia moglie, la sorella Wendy Nelson, mi ha parlato della situazione di Jill. Il mattino seguente Wendy si è sentita spinta a riferire a Jill che la mia risposta alla sua lotta spirituale era una parola. La parola era miope. In seguito Jill ha confessato a Wendy che all'inizio era rimasta sconvolta dalla mia risposta. Ha detto: speravo che il nonno mi promettesse un miracolo per mio padre. Continuavo a chiedermi perché la parola che si era sentito spinto a dire fosse miope. Dopo il decesso del padre di Jill, la parola miope ha continuato a tornarle in mente. Lei ha aperto il proprio cuore per comprendere ancora più profondamente che miope significava non vedere lontano, e il suo modo di pensare ha cominciato a cambiare. Poi Jill ha detto: la parola miope mi ha portato a fermarmi, a pensare e a guarire. Ora quella parola mi riempie di pace. Mi ricorda di ampliare la mia prospettiva e di cercare ciò che è eterno. Mi ricorda che c'è un piano divino e che mio padre vive ancora e mi ama e si prende cura di me. La parola miope mi ha guidato a Dio. Sono molto fiero della preziosa moglie del nostro nipote. Durante questo periodo straziante della sua vita, la cara Jill sta imparando ad accettare la volontà di Dio per suo padre, con una prospettiva eterna per la propria vita. Scegliendo di far prevalere Dio, sta trovando pace.
Se lo permette,
sono molti modi in cui questa interpretazione ebraica del termine Israele può esserci di aiuto. Immaginate come potrebbero cambiare le nostre preghiere per i nostri missionari e per i nostri personali sforzi di radunare Israele, tenendo a mente questo concetto. Spesso preghiamo che noi e i missionari saremo guidati a coloro che sono preparati a ricevere le verità del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Mi domando, a chi saremo guidati quando supplicheremo di trovare coloro che sono disposti a far prevalere Dio nella loro vita? Potremmo essere guidati ad alcuni che non hanno mai creduto in Dio o in Gesù Cristo, ma che ora desiderano ardentemente conoscere loro e il loro piano di felicità. Altri potrebbero essere nati nell'alleanza, ma essersi da allora allontanati dal sentiero dell'alleanza. Ora costoro potrebbero essere pronti a pentirsi, a ritornare e a far prevalere Dio. Noi possiamo essere d'aiuto accogliendoli con braccia e cuori aperti. Inoltre, alcuni tra coloro a cui potremmo essere guidati potrebbero aver sempre sentito che nella loro vita mancava qualcosa. Anche loro desiderano ardentemente il senso di completezza e la gioia che giungono a chi è disposto a far prevalere Dio nella propria vita. La rete del Vangelo per radunare la dispersa Israele è ampia. C'è spazio per ogni persona che abbraccerà pienamente il Vangelo di Gesù Cristo. Ogni convertito diventa uno dei figli di Dio dell'alleanza, che sia per nascita oppure per adozione. Ognuno diventa un erede a pieno titolo di tutto ciò che Dio ha promesso ai figli fedeli di Israele. Ognuno di noi ha un potenziale divino, poiché ognuno è un figlio di Dio. Ognuno è uguale ai suoi occhi. Le implicazioni di questa verità sono profonde. Fratelli e sorelle, vi prego di ascoltare attentamente ciò che sto per dire. Dio non ama una razza più di un'altra. La sua dottrina a questo riguardo è chiara. Egli invita tutti a venire a Lui, bianchi e neri, schiavi e liberi, maschi e femmine. Vi garantisco che la vostra posizione al cospetto di Dio non è determinata dal colore della vostra pelle. Il favore o lo sfavore dinanzi a Dio dipendono dalla vostra devozione a Lui e ai Suoi comandamenti, e non dal colore della vostra pelle. Mi addolora il fatto che le nostre sorelle e i nostri fratelli neri in tutto il mondo stiano patendo i dolori del razzismo e del pregiudizio. Oggi faccio appello ai nostri membri ovunque affinché siano d'esempio nell'abbandonare atteggiamenti e azioni di pregiudizio. Vi imploro di promuovere il rispetto per tutti i figli di Dio. La domanda per ognuno di noi, a prescindere dalla razza, è la stessa. Siete voi disposti a far prevalere Dio nella vostra vita? Siete voi disposti a far sì che Dio sia l'influenza più importante della vostra vita? Permetterete alle sue parole, ai suoi comandamenti e alle sue alleanze di influenzare ciò che fate ogni giorno? Permetterete alla sua voce di avere la precedenza su tutte le altre? Siete disposti a lasciare che qualsiasi cosa egli ha bisogno che facciate abbia la precedenza su ogni altra ambizione? Siete disposti a far assorbire la vostra volontà dalla sua? Considerate in che modo tale disponibilità potrebbe benedirvi. Se non siete sposate e state cercando un compagno eterno o una compagna eterna, il vostro desiderio di essere di Israele vi aiuterà a decidere chi frequentare e in che modo. Se siete sposati con un coniuge che ha violato le sue alleanze, la vostra disponibilità a far prevalere Dio nella vostra vita consentirà alle alleanze che avete stipulato con Lui di rimanere intatte. Il Salvatore guarirà il vostro cuore spezzato. I cieli si apriranno mentre cercate di sapere come andare avanti. Non c'è bisogno che vaghiate o dubitiate. Se avete domande sincere sul Vangelo o sulla Chiesa, scegliendo di far prevalere Dio, sarete guidati a trovare e a comprendere le verità assolute ed eterne che dirigeranno la vostra vita e vi aiuteranno a rimanere saldamente sul sentiero dell'alleanza. Quando vi trovate di fronte alla tentazione, anche se la tentazione giunge quando siete esausti o vi sentite soli o incompresi, immaginate il coraggio che troverete se sceglierete di far prevalere Dio nella vostra vita e se lo supplicherete di rafforzarvi. Quando il vostro più grande desiderio è far prevalere Dio, far parte di Israele, moltissime decisioni diventano più facili. moltissime questioni diventano irrilevanti. Saprete come curare al meglio il vostro aspetto. Saprete cosa guardare e cosa leggere, dove trascorrere il vostro tempo e quali persone frequentare. Saprete cosa volete realizzare. Saprete che genere di persona volete diventare davvero.
Ora,
miei cari fratelli e mie care sorelle, per far prevalere Dio ci vogliono sia fede che coraggio. Ci vuole un lavoro spirituale continuo e rigoroso per pentirsi e per spogliarsi dell'uomo naturale tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Ci vuole uno sforzo costante e quotidiano per sviluppare abitudini personali di studiare il Vangelo, imparare di più sul Padre Celeste e su Gesù Cristo e ricercare la rivelazione personale e agire in base ad essa. Durante questi tempi difficili di cui profetizzò l'Apostolo Paolo, Satana non sta più nemmeno provando a nascondere i suoi attacchi al piano di Dio. Il male sfrontato abbonda. Pertanto, l'unico modo per sopravvivere spiritualmente è essere determinati a far prevalere Dio nella nostra vita, imparare a udire la sua voce e usare la nostra energia per contribuire a radunare Israele. Ora, che sentimenti prova il Signore riguardo alle persone che faranno prevalere Dio? Nefi lo ha riassunto bene. Il Signore ama coloro che vogliono averlo per loro Dio. Ecco, Egli amò i nostri padri e fece alleanza con loro. Sì, proprio con Abramo, Isacco e Giacobbe, e ricorda le alleanze che ha fatto.
E
il Signore cosa è disposto a fare per Israele? Il Signore ha promesso solennemente che combatterà le nostre battaglie e le battaglie dei nostri figli e quelle dei figli dei nostri figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mentre studiate le vostre scritture durante i prossimi sei mesi, vi esorto a fare un elenco di tutto ciò che il Signore ha promesso di fare per l'Israele dell'Alleanza. Penso che rimarrete sbalorditi. Meditate queste promesse. Parlatene con la vostra famiglia e i vostri amici. Poi, vivete in modo tale che queste promesse si realizzino nella vostra vita e osservatene l'adempimento. Miei cari fratelli e care sorelle, nello scegliere di far prevalere Dio nella vostra vita, sperimenterete personalmente che il nostro Dio è un Dio di miracoli. Noi siamo i suoi figli dell'alleanza e saremo chiamati con il suo nome.
Of this I testify in the sacred name of Jesus Christ.
Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Joy and great joy, see my Our beloved Father in heaven, at the conclusion of this Sunday session, we express gratitude unto Thee. Gratitude for the music we just heard, gratitude for the messages that were given, gratitude for the inspired ideas, thoughts, feelings that have come to our minds and hearts during this session. We are grateful and we thank Thee for a prophet who guides us, teaches us, invites us to gather Israel. We are especially grateful for Thy beloved Son, our beloved Savior, our divine Redeemer,
ben
our holy Messiah.
Figliolo.
And we
il
pray
tuo Santo
for
Messia.
Healing in this time. Healing and comfort for those
preghiamo per
suffering.
Guarigione in questo periodo. Preghiamo per maggiore fede e speranza. Mentre attraversiamo questi tempi inusuali, preghiamo che la Tua volontà sia fatta qui sulla terra come è fatta in cielo e preghiamo con gratitudine speciale nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday morning
session. Abbiamo trasmesso la sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.